Oggi concludiamo appunto il nostro convegno con Daniela Tinger, monaco di Bose, pastore riformato, cofondatore con Enzo Bianchi della comunità stessa. Ha vissuto 30 anni a Gerusalemme, è stato docente, è un prolifico scrittore. Se uno va a vedere tutto ciò che padre Daniele ha scritto, veramente è un mondo che gli si apre, che questa sera ci parlerà del Cristo sacerdote dell'antica e della nuova alleanza, secondo la prospettiva della lettera agli ebrei. E allora io lo ringrazio ancora tantissimo e lascio a lui la parola.
Cercherò di fare qualche riflessione sull'Epistola agli Ebrei, sulla quale non ho scritto niente, quindi non troverete
Strano.
niente. È una cosa così un po' originale. Quando mi hanno parlato di questo tema del sacrificio, che si è parlato della possibilità di lavorare sull'Epistola agli Ebrei, la cosa mi ha incuriosito e ho cercato di approfondire un po' questa tematica. Quindi ringrazio gli organizzatori di questo convegno e vi ringrazio di essere presente e spero di non deludervi troppo con quello che vi dirò. Anzitutto avevo proposto un tema che era molto lungo e quindi tipograficamente non stava nella locandina, perché avevo proposto come tema il Cristo sommo sacerdote tra i sacrifici dell'antica e della nuova alleanza, la prospettiva dello scritto agli ebrei, che era evidentemente un titolo impossibile da proporre. Non perché avessi vo voluto copiare quel che facevano certi cineasti del 1970-80, in cui facevano dei titoli che non finivano più, ma perché volevo mettere fin dall'inizio nel titolo in evidenza una specie di contraddizione nei termini che troviamo nello scritto agli ebrei. Gesù, che non era della tribù di Levi, né a quanto pare abbia mai offerto sacrifici, appare come sommo sacerdote. E la sua morte, che non fu un sacrificio, ma l'esecuzione della sentenza pronunciata contro di lui, sospetto di terrorismo, e comunque odiato dalla maggior parte dei religiosi del suo tempo, questa sua morte, presentata nello scritto agli ebrei, come il solo sacrificio veramente efficace di tutta la storia religiosa dell'umanità. Però non c'è soltanto questa particolarità. L'Epistola agli Ebrei è anche uno scritto totalmente unico nel Nuovo Testamento. È conosciuto come lettera agli Ebrei, mentre non è una lettera. È piuttosto un sermone. Oppure, se volete, una parola di esortazione. Infatti, così si presenta nel capitolo 13 a 22, versetto 22, in cui l'autore dice: vi ho presentato questa parola di esortazione. Ora, questa espressione si ritrova nella omelia che Paolo ha pronunciato nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, in cui quelli della sinagoga invitano Paolo a parlare dicendogli: se hai qualche parola di esortazione da presentarci, fallo. E sembra che questo termine sia caratteristico di un certo giudaismo del tempo di Cristo, cioè del giudaismo ellenistico. Nella parte ebraica o aramaica del mondo ebraico, nella sinagoga si facevano delle omelie che erano soprattutto mirate verso i tempi messianici. Invece nelle sinagoghe giudeo-ellenistiche, la parola che si chiedeva era una parola di esortazione, quindi più di sapore morale, diciamo così. Quindi lo scritto agli ebrei sembra essere piuttosto di questo tipo, cioè una omelia, però una omelia così lunga che se fosse stata pronunciata sarebbe durata più di un'ora, il che forse non si può immaginare. Verosimilmente questo scritto in realtà è piuttosto un insieme, una fusione di diverse omelie che sono state pronunciate e sono state raggruppate, messe insieme con delle parole di coagulazione, delle espressioni dell'autore finale che ha messo dei pezzi per mettere insieme le diverse omelie. All'origine, verosimilmente, di queste omelie siamo in un tempo che è precedente la distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi negli ultimi anni del 60. Sì, il Tempio è stato distrutto nel 70, quindi negli ultimi anni del 60 del primo secolo. Infatti in alcuni passi dello scritto agli ebrei si parla della liturgia del Tempio al presente, come se fosse ancora una realtà esistente, come ad esempio nel capitolo 8, versetto 4, oppure 9, versetto 6, e poi ne vedremo altri ancora più in là. Quindi un'origine molto antica, che risale ai tempi appena dopo la morte di Paolo, insomma. Poi un redattore finale, quindi avrà ricomposto queste omelie, le avrà fatto un puzzle completo e ci ha aggiunto la finale, che è effettivamente l'espressione di una lettera. Ed è probabilmente questa aggiunta della finale, dell'ultimo capitolo, che ha permesso l'ingresso di questo scritto nel canone, anzi nelle lettere paoline. Anche se fin dal secondo secolo questa origine paolina della lettera agli ebrei è stata contestata. Tant'è vero che nelle chiese dell'Occidente, quindi a Roma e in Africa, nel canone del Nuovo Testamento non c'è, fino al IV secolo, non c'è l'epistola agli ebrei. Invece in Oriente è entrato subito come scritto paolino. Addirittura il papirus 46, che è un famoso papiro dell'Egitto del secondo secolo, dell'inizio del secondo secolo, la lettera agli ebrei è collocata subito dopo l'epistola ai Romani. Quindi integrata pienamente nel corso delle lettere paoline. Però l'unicità agli ebrei non si ferma qui. Non si sa quali siano i destinatari di questo scritto. Non si conosce l'autore. Non si sa il luogo dove è stato composto. Dal contenuto e dallo stile del testo si può pensare che è destinato a un pubblico colto. Se voi avete letto l'epistola agli ebrei avrete visto che ci vuole una buona dose di cultura per capirlo. Era verosimilmente molto conoscitore dell'Antico Testamento, già che costantemente viene citato e anche lungamente l'Antico Testamento. E l'Antico Testamento è sempre citato nella versione greca dei 70, che vuol dire che probabilmente siamo in un ambiente ebraico, cioè un ambiente giudaico, ma di lingua greca. Però, d'altra parte, viene anche detto che l'autore non può dare del cibo solido e che deve dare soltanto del latte ai suoi lettori. Ci si chiede che cosa sarà il cibo solido quando si legge l'epistola agli ebrei, cioè sembra piuttosto del cibo solido. Invece dice no, quindi sono dei cristiani che sono di recente adesione alla fede, probabilmente provenienti dal mondo ebraico. E questo vedremo che ha una certa importanza sulla tematica dei sacrifici, come lo vedremo poi. Però la sua specificità particolare, veramente quella più specifica della lettera agli ebrei, è nella sua cristologia. cioè la sua visione di Cristo, sulla quale appunto ci fermeremo oggi. Solo fra tutti gli scritti del Nuovo Testamento il nostro autore osa fare di Gesù un sacerdote, non levitico, ma secondo l'ordine di Melchisedec. E non soltanto fa di Gesù un sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec, vedere di che cosa si tratta, però fa anche della croce un sacrificio, e addirittura un sacrificio espiatorio. Però praticamente è soltanto l'Epistola agli Ebrei che fa questo. Ci sono delle allusioni nel Nuovo Testamento a una visione un po' sacrificale della croce, però è molto minoritaria, se posso dire, non è molto evidente. Per noi occidentali che abbiamo sovrastimato la dimensione sacrificale della croce di Cristo, pensiamo che sia dappertutto nel Nuovo Testamento. Non è vero, è soltanto in qualche versetto sparuto appare questa idea, però non è affatto l'idea centrale. Quindi allora prendiamo questo problema, e il primo punto che vorrei affrontare è appunto questa cristologia sacerdotale, questa visione di Cristo come sacerdote. Senza riprendere tutto lo sviluppo di questo scritto sulla figura di Gesù, possiamo sottolineare la sua posizione, che è particolarmente eminente, cioè l'autore vuole effettivamente presentare la figura di Cristo. E lo fa anzitutto in relazione con gli angeli. Capitolo 1, versetto 5 a 6. A quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? Citazione del Salmo 2, versetto 7. Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Lì citazione di Deuteronomio 32, versetto 43. Quindi questo primo aspetto di Gesù in relazione con gli angeli si fonda verosimilmente sulla prima catechesi cristiana e in particolare sul racconto del battesimo di Gesù. Tra l'altro il racconto del battesimo di Gesù è uno degli eventi della vita di Gesù il più certo dal punto di vista storico, perché ha posto tanti problemi alla Chiesa primitiva. Come mai colui che è senza peccato si è sottomesso a un battesimo per il perdono dei peccati? Battesimo di Giovanni Battista. Allora, vediamo quando leggiamo gli Evangeli, in Marco non si è posto il problema, Gesù viene da Giovanni Battista che lo battezza e poi c'è la voce che grida: questo è il figlio mio prediletto. Matteo, che riprende il testo di Marco, dice: ma insomma non è possibile che Gesù riceva il battesimo da Giovanni Battista. Allora, al momento in cui Gesù arriva da Giovanni, Giovanni gli dice: ma no, non sei tu che devi essere battezzato, sono io che dovrei essere battezzato da te. E Gesù gli dice: lascia fare per ora, bisogna che noi compiamo la volontà di Dio. Cioè, mistero di Dio, stiamo lì in obbedienza a quello che Dio vuole. Quando Luca riprende ancora il racconto, anche lui si pone il problema: come è possibile che Gesù riceva il battesimo? Allora, non lo può liquidare perché è un dato conosciuto da tutti, però lo mette quasi tra parentesi e sottolinea invece che Gesù, mentre era battezzato, pregava. Si mette l'accento sulla preghiera di Gesù al momento in cui riceve il battesimo, però il battesimo passa quasi in secondo rango, quasi in sottovoce. Poi se si passa a Giovanni, lì c'è incontro di Gesù con Giovanni Battista, però non c'è il battesimo. Giovanni è l'unico che ha avuto il coraggio di sopprimere l'atto del battesimo di Gesù. Quindi si vede che lì abbiamo un evento molto importante che la Chiesa non ha potuto nascondere, però che ha fatto problema e quindi sicuramente non l'ha inventata lei. Dunque, Che cosa è successo al momento del battesimo di Gesù? Quello che si può immaginare, quello che si può pensare dai testi biblici è che a quel momento Gesù ha preso coscienza della sua particolare figliolanza con Dio. Non soltanto perché la voce del cielo dice tu sei mio figlio che ho amato, eccetera, questo probabilmente è stato aggiunto dopo, ma vediamo che la preghiera di Gesù era caratterizzata da una parola che appare due sole volte nel Nuovo Testamento, che è la parola Abba, o tre volte appare, Abba, che vuol dire papà, un termine di grande intimità, ed è così che Gesù si rivolgeva a Dio, dicendogli papà. Un'audacia tale che non c'è una chiesa che ha osato riprendere questo termine per formulare le sue preghiere, ma si è usato il termine più solenne di padre o di padre nostro. Però effettivamente il modo con cui Gesù parlava a suo padre era un modo del tutto particolare che è appunto emerge da queste citazioni di Paolo e dell'Evangelo di Marco, secondo cui Gesù si rivolgeva a Dio come Abba. E Paolo diceva anche voi potete chiamare Dio Abba. Quindi questo è il primo elemento. Rispetto agli angeli Gesù è molto di più perché appunto è figlio. E quindi gli angeli lo devono adorare. E l'Epistola agli Ebrei continua. E fa un confronto, questa volta non più tra lui, Gesù e gli angeli, ma tra Gesù e uno dei personaggi centrali dell'Antico Testamento, la figura di Mosè. Faccio la citazione del testo del capitolo 3. Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, è degno di fede per colui che l'ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quella della casa stessa. Ogni casa, infatti, viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità, Mosè fu degno di fede in tutta la casa sua come servitore per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo invece lo fu come figlio posto sopra la sua casa. Qui c'è un paragone tra Gesù figlio e Mosè servitore. E poi questo paragone slitta o scivola su un altro paragone tra il costruttore di una casa e la casa. Allora, Mosè è come un servo e il servo è come la casa. In confronto, Gesù non è servo ma è figlio e siccome tale padre, tale il figlio, lui assomiglia non alla casa, il Tempio, la casa di Dio, ma a colui che ha costruito il Tempio, a colui che ha costruito tutto, Dio stesso. Quindi lì c'è una esaltazione enorme della figura di Gesù come in un qualche modo uguale a Dio stesso. E l'autore non si accontenta di queste affermazioni già enormi, assolutamente inaccettabili per il mondo ebraico, perché evidentemente se Gesù è come Dio, allora vuol dire che ci sono due divinità. E questo è assolutamente inconcepibile per la fede ebraica, come d'altronde lo è per la fede cristiana. Però noi diciamo che c'è Dio Padre e c'è Dio Figlio. E questa enormità dell'affermazione la possiamo comparare a quello che viene detto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 5, quando Gesù si è presentato, cioè ha parlato di sé nelle relazioni con il suo padre, dicendo il Padre mio agisce come agisce anche ora e anch'io agisco. Lui ha soltanto detto questa parola, Cioè, il Padre mio agisce sempre e io quindi agisco anche in questo giorno della sabato in cui ho guarito un paralizzato, capitolo 5, versetto 18. Allora i giudei cercavano ancor più di ucciderlo perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre facendosi uguale a Dio. Cioè chiamare Dio suo padre vuol dire già identificarsi a Dio. Notate che nella tradizione ebraica ci sono delle preghiere in cui gli ebrei si chiamano, si richiamano, si invocano Dio come Avinu, lo Padre nostro. Quindi, cioè, Gesù non ha fatto niente di più in un qualche modo, però cioè, si vede che la consapevolezza che aveva di questa figliolanza divina era tale che per gli ebrei è stato scandaloso. Questa intimità è appunto quella espressa da questa parola Abba, di cui parlavo prima. Però l'autore fa ancora un passo in più e proclama Gesù sommo sacerdote. Quindi questa è un'affermazione assolutamente sacrilega, è l'espressione sacrilega per eccellenza nel mondo ebraico. Infatti, forse a un caso simile, si pensa negli Evangeli sinottici, quando Gesù evoca l'abominio della devastazione, forse è un'espressione che vi ricorda qualcosa nell'Evangelo di Marco, al capitolo 13, nei capitoli paralleli di Matteo e Luca, l'abominio della desolazione, l'abominio della devastazione, con un'allusione qui al libro di Daniele. Alcuni pensano allora a un episodio di cui abbiamo conoscenza per Giuseppe Flavio, il quale dice che c'è stato nel 68 avanti Cristo un evento di una impietà inaudita, quindi quasi la stessa espressione dell'abominio della devastazione, impietà inaudita. Cosa è successo? Un contadino di nome Fanni fu elevato sommo sacerdote benché non appartenesse alla tribù di Levi. È stato un abominio terribile. Allora, come può l'autore di Ebrei arrivare a una simile espressione? La legge di Mosè prescrive infatti che i sacerdoti provengano dalla tribù di Levi. Devono inoltre essere discendenti della casa di Aronne. Quindi non tutti i leviti possono essere preti, ma soltanto una parte dei leviti, quei discendenti di Aronne. La casta sacerdotale è ereditaria. Uno nasce e muore prete, sacerdote. Non si può diventare sacerdoti, perché lo si è di nascita, se si è discendente di Aronne. E ciò vale fino ad oggi. Ancora oggi nel mondo ebraico, chi sa di essere sacerdote lo sa, anche se non ha un ruolo particolare, perché non essendoci più i sacrifici, non possono più offrire sacrifici. L'unico ruolo che viene assegnato ai sacerdoti è nell'ufficio serale, quando viene dato la benedizione. Allora i sacerdoti hanno il privilegio di dare la benedizione, la famosa benedizione aronica, sul popolo radunato nella sinagoga. Quindi fino ad oggi chi è sacerdote lo sa, magari non crede in Dio, però sa di essere sacerdote. In queste condizioni Gesù non può assolutamente essere sacerdote. Allora, come fa l'autore a proclamare Gesù sommo sacerdote? Lo fa a partire dal Salmo 110, che parla di un altro sacerdozio, non il sacerdozio levitico, ma il sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. Salmo 110, primi versetti. In quel Salmo, che è attribuito a Davide, Davide dichiara che il Signore, cioè Adonai, il tetragramma divino, Adonai ha detto al mio Signore, lì il secondo Signore è Adoni, il mio Signore, non il tetragramma divino. Quindi il Signore ha detto al mio Signore, e l'ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Notate che secondo l'Evangelo di Marco questo salmo è stato citato anche da Gesù. Alla fine delle domande che gli fanno nel Tempio, Gesù dice: ah, anche io vi porrò una domanda. Come mai dite, cioè di chi il Messia è figlio? E rispondono: è di Davide. Allora come mai Davide, parlando sotto lo Spirito, ha detto: il Signore ha detto il mio Signore, tu sei il mio figlio? Quindi probabilmente lì l'autore dell'Epistola degli Ebrei si rifà a una tradizione tramandata nella Chiesa. Ricordo che Melchisedec è un personaggio piuttosto curioso che appare nel libro della Genesi al capitolo 14 in un episodio abbastanza enigmatico. Capitolo 14. Abram, che non si chiama ancora Abraham, ma ancora prima della circoncisione, quindi Abram, ha appena vinto una coalizione di 4 re che si erano impadroniti di beni di molta gente di Sodoma e di Gomorra, dove stava anche il suo nipote Lot, e si era impadronito anche di Lot. E quindi Abramo era corso dietro questi re per recuperare il suo nipote, i suoi beni. E dopo aver vinto questi 4 re, ritorna a casa. E mentre ritorna a casa, dopo la vittoria, il re di Sodoma gli viene incontro, probabilmente per ringraziarlo. L'autore della Genesi continua così: intanto Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram, ed egli, Abram, gli diede la decima di tutto. Genesi 14, versetto 17 a 20. Questa figura enigmatica permette all'autore di Ebrei di fare tutta una serie di giochi. Cioè, proprio si diverte con questo nome, però si diverte in modo da costruire una figura del Cristo che è impressionante. Dice, sì, è re di Salem. Non si sa bene che cosa sia questo re. Non si sa bene che cosa sia questo Salem. Alcuni pensano che sia re di Gerusalemme, però altri pensano che forse si tratta di una divinità pagana. Comunque, l'autore gioca sulla radice Shalem, Shalom, quindi re di pace. Ora, se c'è un titolo che si addice a Gesù, è proprio quello lì: sono venuto a portare la pace. Anche se poi dice di non essere venuto a portare la pace, ma proclama davanti a Gerusalemme: tu non hai conosciuto colui che ti portava la pace. Quindi è una figura di Gesù questo Melchisedec. Tanto più che non soltanto è re di pace, ma si chiama Melchizedek, parola formata da 2 parole ebraiche, Melech, il re, e Zedek, giustizia, quindi re di giustizia. Anche questo si addice totalmente alla figura di Gesù, è venuto a portare la giustizia di Dio sulla terra. Non soltanto questo, ma questo Melchisedec, ci sono delle cose che non vengono dette e che diventano anche segno di quel che è Gesù. È senza padre, senza madre, senza generazione, senza principio di giorni né fine di vita. È quello che avviene anche per Gesù. Anche lui non ha generazione umana, già che è stato generato da Dio. Non è mai nato, già che esiste da tutta l'eternità, con la sua risurrezione è entrato nell'eternità, quindi è senza padre, senza madre, senza generazione, senza inizio, senza fine, è la figura eterna che già la lettera agli Ebrei annuncia. Dunque, Melchisedec è per eccellenza la figura di Gesù. Ora, lui era sacerdote di un altro ordine, non levitico, però di un altro ordine. E quindi Gesù è dello stesso ordine, secondo l'ordine di Melchisedec, sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec. Ma il testo della Genesi aggiunge ancora due cose che permettono all'autore di Ebrei di precisare ulteriormente ancora la qualità sacerdotale di Gesù. Anzitutto, Melchisedec ha benedetto Abramo. Ora è evidente che è un superiore che benedice un inferiore, e quindi Melchisedec è più grande di Abramo. E non soltanto questo, ma siccome il testo della Genesi aggiunge che Abramo diede a Melchisedec la decima di tutto, ma di nuovo è l'inferiore che paga la decima al superiore. Ma non soltanto Abram ha dato la decima a Melchisedec, ma anche tutta la sua discendenza che in quel tempo era nei suoi lombi, non erano ancora nati. Però Abram e tutti i suoi discendenti, fra i quali i Leviti e quindi anche la casa di Aronne e quindi anche il sommo sacerdote e i sacerdoti di tutte le generazioni ulteriori, hanno versato la decima a Melchisedec. E quindi Melchisedec è un sacerdote di molto superiore al sacerdozio levitico. Dove vuole arrivare il nostro autore con questo? Vuole arrivare al problema dei sacrifici, ci arriviamo ai sacrifici, non li ho dimenticati. Vuole arrivare al problema dei sacrifici che sono la struttura fondamentale del culto ebraico. Cioè, tutto il culto ebraico gira attorno al sistema sacrificale, il quale è sospeso praticamente all'episodio del sacrificio di Isacco. Cioè, nella tradizione ebraica, Isacco aveva accettato di accompagnare suo padre, anche se non c'era l'agnello. Perché quando c'è un piccolo dialogo durante la salita sul monte, Isacco dice: ma c'è il fuoco,
Dov'è
cioè, è l'agnello. E Abramo risponde: Dio vedrà l'agnello, figlio mio. E gli ebrei dicono: si può leggere questo testo in due modi. Oppure Dio vedrà, cioè Dio vedrà l'agnello, figlio mio, quindi Dio provvederà. Oppure Dio vedrà, due punti, l'agnello è il mio figlio e continua a camminare. Quindi Isacco ha afferrato la possibilità che fosse lui il sacrificato e ha accettato di continuare a camminare. E quindi da questa accettazione di Isacco, che praticamente dava la sua vita per obbedienza a Dio e quindi per il bene della discendenza di Abramo, tutta la vita degli ebrei è sospeso a questo momento. Quindi si capisce anche il disastro quando il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto. Non c'è più possibilità del sacrificio, cosa facciamo? È finito, la nostra religione è. Meno male che c'erano i farisei, perché i farisei avevano imparato dall'esilio che si poteva vivere il giudaismo senza sacrifici, secondo la parola di Osea, che è posto sotto, cioè, in questo convegno, non voglio sacrifici, ma amore, fedeltà, insomma. Quindi questo è stato il principio fondamentale dei farisei, di costruire un ebraismo che fosse indipendente dai sacrifici, ma che sostituisse i sacrifici con le tre colonne del mondo, che sono lo studio della Torah, la preghiera e le opere di misericordia. Bene, quindi si arriva a questo problema dei sacrifici. L'autore di Ebrei dice al capitolo 10, versetti 1 e 2: la legge non ha il potere di condurre alla perfezione per mezzo dei sacrifici, sempre uguali, che si continuano ad offrire di anno in anno, coloro che si accostano a Dio, cioè di purificare quelli che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che gli offerenti purificati una volta per tutte non avrebbero più alcuna coscienza di peccati. Cioè l'autore di Ebrei dice, cioè, vediamo che i sacerdoti devono costantemente offrire dei sacrifici per essere purificati loro stessi. Quindi vuol dire che questi sacrifici non sono efficaci, perché se fossero veramente efficaci, una volta basterebbe. Invece se si deve sempre ripetere, vuol dire che non funzionano bene. Passo ulteriore. Quando i sacerdoti leviti offrono i sacrifici, non soltanto devono purificarsi con un sacrificio che si ripete e che quindi non è veramente efficace, però poi offrono dei sacrifici che anche loro devono essere ripetuti. Persino il sommo sacrificio del Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, quando una volta all'anno il sommo sacerdote entra nel Santo dei Santi e asperge l'altare col sangue, anche questo sacrificio, che è il sacrificio di espiazione per eccellenza, anche quello lì non è efficace perché si deve ripetere ogni anno. Allora, l'autore a questo punto osserva: per Gesù non è così. Gesù non è entrato nel santuario, nel Santo dei Santi, nel santuario fatto di mano d'uomo del Tempio di Gerusalemme, ma con la sua morte e risurrezione è entrato una volta per tutte nel santuario celeste, di cui il Santo dei Santi e il Tempio erano soltanto delle prefigurazioni. Quindi quello che era prefigurato nell'Antico Testamento è quello che Gesù ha compiuto con la sua morte e la sua risurrezione. Ma allora con quale sacrificio si presenta questo sommo sacerdote quando arriva nel tabernacolo celeste? Questo mi conduce al secondo tempo della mia riflessione, che è proprio sui sacrifici. Un sommo sacerdote, per definizione, è uno che offre dei sacrifici. E Gesù non ha offerto nessun sacrificio. Allora, con quale sacrificio si presenta nell'altare celeste? E quindi il titolo che do a questo secondo punto è La croce, un sacrificio espiatorio, punto interrogativo. Avendo presentato il Cristo come sacerdote, anzi come sommo sacerdote, superiore a tutti i sacerdoti levitici, l'autore di Ebrei deve anche conseguentemente parlare dei sacrifici che questo sacerdote offre a Dio. Ma come ciascuno di noi sa, Gesù non ha offerto alcun sacrificio di tipo di quelli che venivano offerti nel Tempio di Gerusalemme. Persino nell'ultima Pasqua, l'ultima cena, non c'è allusione al sacrificio pasquale. Allora, si danno diverse interpretazioni di questo fatto che nell'ultima cena non si parla dell'agnello pasquale. Alcuni pensano che non c'è perché quest'ultima cena non era una cena pasquale, il che potrebbe essere messo in luce, ad esempio, da Giovanni, che parla di qualche giorno prima della Pasqua si fece un pasto. Però negli Evangeli sinottici è chiaramente un pasto pasquale, però non c'è menzione dell'agnello. Allora qualcuno dice, ma perché Gesù ha seguito il rito degli Esseni, la comunità di Qumran, che aveva un quartiere a Gerusalemme che corrisponde al quartiere che noi oggi chiamiamo il quartiere del Cenacolo. Ora, gli Esseni consideravano il sacerdozio del Tempio come empio e quindi anche loro verosimilmente facevano la Pasqua senza agnello pasquale. Però Gesù esseno non si sa bene. Storicamente poco probabile invece l'interpretazione secondo la quale Gesù non ha menzionato l'agnello pasquale, perché aveva previsto che sarebbe stato lui l'agnello pasquale. Questo sicuramente è una lettura post-pasquale. Mi sembra difficile che Gesù si sia identificato con l'agnello pasquale. Allora, Gesù non ha mai offerto sacrifici. Allora, con quali sacrificio si presenta davanti a Dio in quanto sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? Probabilmente ispirandosi a riflessioni che precedono il nostro autore, come ad esempio la situazione di Paolo nella prima lettera ai Corinti al capitolo 5, versetto 7, dove dice: "Il Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato." Questo potrebbe essere una delle origini per cui si presenta la morte di Gesù come un sacrificio, come una Pasqua. Oppure il Kerygma apostolico di 1 Corinti 15,3, quando si dice: "Il Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, ed è stato sepolto e il terzo giorno è risorto secondo le scritture, ed è apparso a Cefa." Lì si dice che Gesù è morto per i nostri peccati. Questa espressione è un'espressione difficile che non si sa esattamente quale fosse il significato originale, ma verosimilmente all'origine si voleva dire che Gesù è morto perché noi siamo dei peccatori e l'abbiamo ucciso nella nostra cattiveria. Cioè era una colpevolizzazione di noi, perché abbiamo commesso il peccato di uccidere Gesù. E poi man mano questa espressione si è allargato e si è ampliato di significato fino a diventare: Gesù è morto a favore nostro, per la nostra vita, cioè ci ha dato la sua vita in un qualche modo, come ad esempio apparirà nell'Evangelo di Giovanni, quando nella sua morte si dice che Gesù ha consegnato lo Spirito, effuso lo Spirito. Non è morto, ma lo Spirito Santo che lo abitava si è diffuso e diventa la nostra vita. Quindi probabilmente sono elementi di questo tipo che hanno suggerito al nostro autore di parlare della morte di Gesù come un sacrificio. D'altronde, alcuni elementi della vita di Gesù poteva anche orientare la riflessione del nostro autore in questa direzione. Però dobbiamo non dimenticare a questo proposito che nel tempo in cui il nostro redattore scrive, non ci sono ancora gli Evangeli. Magari c'era il Vangelo di Marco, ma gli altri Evangeli sono tutti posteriori all'Epistola, o almeno ai testi originali della lettera agli Ebrei. Quindi il nostro autore ha potuto attingere praticamente soltanto a delle tradizioni orali che girano nelle varie comunità cristiane. Ed è a questo che ha attinto. Quindi, che cosa poteva trovare nella vita di Gesù che presentasse la sua morte come un sacrificio? C'è una parola di Gesù che ritroviamo diverse volte sotto forme un po' variata anche, però che compare con molta insistenza e quindi che verosimilmente ha un'origine, almeno in parte, nelle parole stesse di Gesù. E sono le parole di Gesù sulla rinuncia a se stesso. Pensate ad esempio al testo di Marco 8, 34-35: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà." Allora, in questa ultima parola, l'aggiunta dell'Evangelo è già sicuramente il segno di una ecclesializzazione della parola di Gesù, cioè è la Chiesa che parla e che fa dire a Gesù qualcosa che lui probabilmente non ha detto, perché Gesù, cioè, annunciava l'Evangelo, però lì l'Evangelo è già il contenuto della predicazione di Gesù, quindi è stato probabilmente aggiunto questo dell'Evangelo. Però l'insistenza di questa parola che ripare in diversi luoghi, in diverse forme, fino ad assumere una forma insopportabile nell'Evangelo di Luca in particolare, in cui si legge se uno, quella è la versione della CEI, che dice se uno non mi ama più di quanto ami suo padre, non è degno di me. Però in realtà il testo non dice questo. La parola è molto più violenta e dice se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Cioè, lì la parola è abominevole. Cioè, è chiaro che Gesù non ci invita a odiare il proprio padre. Allora, perché Luca dice così? Questa parola comunque, adesso non faccio il commento di questo testo, sarebbe un altro capitolo, ma questa parola lascia intravedere che comunque per Gesù la vita propria non era un bene, e la sua stessa vita non era un bene da conservare ad ogni costo, ma poteva anche essere data, poteva essere offerta per Dio, o magari poteva essere offerta per la vita degli altri. Per cui, come dice in qualche Evangelo, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la farà vivere. La farà vivere, è un'espressione curiosa, cioè far vivere la vita. Questo in Luca 17, versetto 33. Quindi qui c'è un gruppo di parole al quale il nostro autore ha potuto attingere per intravedere nella morte di Gesù non soltanto l'esecuzione di una sentenza capitale, ma un evento in cui Gesù offriva la sua vita. Secondo elemento che può aiutare a capire l'accezione di Ebrei, la vediamo nell'episodio della passione e la morte di Gesù. Qui l'epistola degli Ebrei vede un sacrificio. La vediamo nel capitolo 5, il famoso capitolo della lettera agli Ebrei, più o meno l'unico testo di Ebrei che passa nella liturgia domenicale, credo. Dopo aver detto che ogni sommo sacerdote è scelto per offrire sacrifici per i peccati, il predicatore della lettera agli Ebrei dichiara che è anche in grado, questo sommo sacerdote, di sentire compassione per i peccatori, perché egli stesso è rivestito di debolezza, ragion per cui deve prima di tutto offrire un sacrificio per sé. Quindi comincia per dire il sommo sacerdote è una persona debole, per questo deve offrire sacrifici e espiazione per sé, però con questo è capace di compatire con la debolezza degli altri. E continua. Nei giorni della sua vita terrena, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte. E per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Qui non viene messo in evidenza solo la preghiera di Gesù, ma la sua obbedienza. La sua obbedienza che imparò dalle cose che patì e perciò fu reso perfetto. Noi quando leggiamo fu reso perfetto lo pensiamo perfetto moralmente. Ora, non è la perfezione morale di cui si tratta qui, ma il termine essere reso perfetto allude a un verbo che ritroviamo molto spesso nell'Antico Testamento per, appunto, per parlare della investitura sacerdotale. Cioè il sacerdote con la sua ordinazione, con la sua investitura, viene reso perfetto. E quindi l'autore rilegge la passione, cioè la preghiera di Gesù, la sua passione, le sue sofferenze, come un atto di obbedienza. E notate che questo anche è importante, perché l'obbedienza è quel che caratterizza la figura del figlio. quel che caratterizza il figlio nella mentalità ebraica non è il fatto di essere stato generato da un padre e concepito da una madre, ma l'essere ubbidiente. A tal punto che c'è un testo terribile nel Deuteronomio, al capitolo 21, versetto 18-21, che dice che se un figlio non è obbediente ma fa quel che vuole, lo si conduce davanti alla porta della città, si parla agli anziani, dice che questo figlio è un beone, un ubriacone, non ci ubbidisce e sarà lapidato. Probabilmente questo non è mai avvenuto perché sarebbe impossibile sopravvivere. Tutti noi abbiamo in un qualche momento avuto dei tempi di disobbedienza nei confronti dei genitori e quindi saremmo tutti lapidati. Però vuol dire che la caratteristica del figlio è appunto il fatto che sia obbediente. Ora, Gesù per la sua obbedienza durante la passione è stato reso perfetto, cioè è stato praticamente investito, sommo sacerdote, offrendo se stesso a Dio. Infine c'è ancora un ultimo elemento che può contribuire a questa visione della croce come sacrificio. Nel corso della sua vita sembra che Gesù abbia man mano preso coscienza che l'odio crescente attorno a lui da parte delle autorità religiose di Israele lo avrebbe condotto alla morte. È la tradizione che vediamo poco per volta elaborata negli annunci della passione, e della risurrezione. Il triplice annuncio della passione e della risurrezione in Marco 8, 9, 10, eccetera. Eppur prendendo coscienza di questo, Gesù non è fuggito. Sapete che c'è una interpretazione dell'episodio di Cesarea di Filippo, quando Gesù dice chi dite che io sia, ma che sia un momento di crisi vocazionale, se posso dire, da parte di Gesù, in cui si situa al confine di Israele, quindi facesse due passi più in là, stava fuori di Israele, poteva scappare. Invece non è scappato, non è fuggito, non si è sottratto a questo destino. Vale a dire che Gesù non ha visto nella sua morte un evento ineluttabile o inevitabile al quale arrendersi, ma ne ha fatto un atto accolto. In altre parole, nella sua morte Gesù ha fatto dono della sua vita. E probabilmente il senso che dobbiamo dare anche al cheriba apostolico quando dice che Gesù è morto per i nostri peccati, questo secondo significato, primo essendo perché siamo cattivi, l'abbiamo ucciso, poi si può leggere, no, è morto appunto per perdonarci i nostri peccati, come sacrificio espiatorio in qualche modo. Ed è appunto quello che viene definito nell'Evangelo di Giovanni, quando la morte è il momento in cui effondi lo spirito, cioè una Pentecoste che ridà vita a quelli che sono morti nei loro peccati. Questo mi porta alla conclusione, in cui magari faccio un'ipotesi, perché mi sono chiesto a questo punto, va bene, è una bella lettura, interessante, ma perché ha fatto questa cosa qua, l'autore dell'Epistola agli Ebrei? Che motivo ha di elaborare questo pensiero che ci pare un po' cervelotico, insomma, ha fatto delle cose un po' strane, perché ha fatto questo? Cioè, vi ho detto già all'inizio che probabilmente questo scritto è nato in un ambiente giudeo-ellenistico. Ora, sappiamo che nel giudaismo ellenistico ci sono delle elucubrazioni un po' di questo tipo. Se leggete Filone di Alessandria, cioè, andiamo un po' nello stesso genere di letteratura. Tuttavia, credo che ci sia una ragione tutto sommato abbastanza semplice, però che non ho trovato in molti commenti. Forse qualche allusione mi è apparso di qua e là, ma non ho trovato granché a questo proposito. Però è l'attualità di oggi che mi ha portato a fare l'ipotesi che vi presento. Lo scritto agli Ebrei, come vi ho detto, è stato pensato come uno scritto destinato agli ebrei, di qui il nome agli ebrei. Quindi i destinatari sono verosimilmente dei cristiani che hanno lasciato la loro religione ebraica, centrata sul Tempio, sulle sue liturgie, sui sacrifici, e poi sono entrati a far parte dei seguaci di Gesù. Ecco, questi sono probabilmente i destinatari di questo scritto. Ora, in quel tempo, cioè il terzo del primo secolo, che cosa vivono i cristiani? Sono una piccola comunità, una setta mal vista da tutto il mondo, si radunano in casa loro per la preghiera, rompono il pane insieme, cose molto semplici, cioè una vita magari gioiosa per il fatto che sono aderenti al Cristo, però il contorno è molto spoglio, molto povero. Lo ricorda ad esempio lo scritto a Diogneto, famoso scritto trovato per caso tra i pesci dei pescatori di Costantinopoli, che dice che nulla distingue i cristiani dagli altri cittadini, se non il loro comportamento morale. Sulla terra trascorrono la vita, ma sono cittadini del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, anzi con la propria vita superano le leggi. Amano tutti, eppure da tutti sono perseguitati. In breve, ciò che l'anima è per il corpo, i cristiani lo sono per il mondo. Così il testo a Diogneto, capitolo 5 e 6. Cioè, i cristiani sono una realtà invisibile, ma importantissimo, come lo è la nostra anima per la nostra vita. Però non si vede. Oppure, lo ricorda qui Minuccio Felice, un cristiano che ha scritto qualcosa in difesa dei cristiani che sono mal visti dall'impero romano. Riferisce quello che la gente dice dei cristiani. Scrive questo. Perché non hanno altari, non hanno templi, non immagini conosciute di dei? Perché non parlano mai in pubblico, non si radunano mai liberamente? Se ciò che essi venerano e celano alla vista degli altri non merita una punizione? Cioè, secondo quello che dicono la gente, quanto dice Felice Minuccio, i cristiani non hanno niente di visibile perché quel che fanno è degno di punizione. Fanno delle cose innomabili. Origene, per conto suo, nel 230 circa, dice: noi ci rifiutiamo di costruire templi inanimati e morti per l'autore di ogni vita, perché abbiamo appreso che i nostri corpi sono il tempio di Dio. Contro Celso, al capitolo 8, versetto 19. Poi c'è ancora un bel testo di Arnobio il Vecchio, che scrive tra la fine del III secolo e l'inizio del IV secolo. Quindi sono tutto nel periodo pre-costantiniano, in cui appunto i cristiani non sono tollerati, cioè vivono in clandestinità. E lui, Arnobio, scrive: voi ci rinfacciate di continuo come massimo delitto di impietà che non costruiamo edifici sacri per compiere i doveri di culto, che non innalziamo né statue né simulacri di nessun Dio, che non edifichiamo altari né are, che non offriamo il sangue di animali sgozzati, non incensi né molta salsa, e infine che non spruzziamo il vino limpido nelle patere. Noi, è vero, ci asteniamo dal costruire o dal fare tutto questo, ma non perché nutriamo intenzioni perverse o scellerate o abbiamo assunto con temeraria presunzione un atteggiamento di disprezzo verso gli dèi, ma perché pensiamo e crediamo che qualora siano veramente dèi e possiedano per natura questo nome eminente, o se ne ridono di tale forme di onori, se possono ridere, o ne sono sdegnati, se possono essere esasperati dalle provocazioni dell'ira. Quindi lì Arnobbio dice: noi non abbiamo nessun segno visibile perché il nostro Dio non ne ha bisogno. Anzi, sarebbero una disgrazia, però i vostri dei evidentemente non vedono questo perché non possono né ridere né essere dispiaciuti, perché non esistono. Cioè una polemica contro il paganesimo. Ecco, dunque, in questa situazione non è tanto difficile immaginare che per un certo numero di persone il passaggio dalle grandi liturgie del Tempio di Gerusalemme ai piccoli raduni familiari cristiani dove si pregava, si rompava il pane nelle case, pur nella gioia della fede in Gesù Cristo, però questo abbia provocato una certa nostalgia, un po' come i nostri tradizionalisti, di fronte alla riforma liturgica sorta dal Vaticano II. Con la diversità che con il Vaticano II non si è cambiato la religione. Invece, passando dall'ebraismo al cristianesimo, comunque c'è un cambiamento notevole. E questa nostalgia è tanto più forte che, come vi dicevo, il sistema culturale ebraico era peso praticamente tutto intero al sistema sacrificale. Ad un tratto tutto viene abolito. E le belle liturgie, le somme, i pontificali che c'erano nel Santo Sepolcro, i shofar che suonavano, le trombe, era così bello. Adesso sono tutti piccoli raduni nelle case domestiche. Un po' di nostalgia si capisce che possa averlo. Pensate ad esempio a questo testo del Siracide, al capitolo 50, in cui si parla del sommo sacerdote. Com'era glorioso Simone, il sommo sacerdote, quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo, come arcobaleno splendente fra i nubi di gloria. Quando indossava i paramenti gloriosi e gli era rivestito di perfetto splendore, quando saliva al santo altare dei sacrifici, riempiva di gloria l'intero santuario. Quando riceveva le parti delle vittime dalle mani dei sacerdoti e gli stava presso il braciere dell'altare, intorno a lui c'era la corona di fratelli, simili a fronde di cedro del Libano, che lo circondavano come fusti di palme. Tutti i figli di Aronne nella loro gloria e con le offerte del Signore nelle loro mani stavano davanti a tutta l'assemblea di Israele. Allora i figli di Aronne alzavano la voce, suonavano le trombe di metallo lavorato e facevano udire un suono potente come memoriale davanti all'Altissimo. Allora tutto il popolo insieme si affrettava e si prostrava con la faccia a terra per adorare il loro Signore Dio Onnipotente e Altissimo. E i cantori intonavano canti di lode. Allora scendendo egli alzava le mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per dare con le sue labbra la benedizione del Signore per gloriarsi del nome di Lui. Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Era una cosa sontuosa, sono delle liturgie fenomenali. In queste condizioni si può capire l'intenzione dell'autore di Ebrei. Si tratta di far capire ai suoi lettori che, nonostante la piccolezza e la semplicità, o addirittura la povertà delle liturgie cristiane, ancora in elaborazione, ma di cui abbiamo comunque qualche traccia, ad esempio negli inni che troviamo in certe lettere di Paolo, come l'inno ai Filippesi o ai Colossesi, che sono dei pezzi di teologia molto importanti. Però la liturgia comunque rimane molto semplice, molto povera. L'autore cerca di mostrare che in questa povertà c'è qualcosa di molto superiore a quello che avveniva nella gloria e nello splendore del Tempio di Gerusalemme. Nel cristianesimo non vi è un sacerdozio passeggero che si deve rinnovare di generazione in generazione, ma un sacerdozio sommo, eterno, nella figura di Gesù. Anche i sacrifici, dovendo essere ripetuti ogni giorno, manifestano con questa ripetizione che non sono veramente efficaci. Invece il Cristo, una sola volta per sempre, ha offerto se stesso e il perdono dei peccati è pienamente assicurato per tutto il tempo. Cioè, e questa è l'idea che domina, è per questo che ha fatto tutte queste elucubrazioni. È come se noi volessimo presentare il cristianesimo o il cattolicesimo post Vaticano II in termini lefebriani, per far capire loro che è meglio quello che è avvenuto dopo Vaticano II. Purtroppo questa nostalgia è quello che ha predominato, è prevalso. Appena il cristianesimo ha potuto uscire dalla clandestinità, si sono costruiti grandi basiliche, chiese monumentali, i ministri hanno man mano assunto tutte le caratteristiche dei sacerdoti levitici, la tavola sulla quale si condivide il pane di vita, l'Eucaristia, dono di Cristo ai suoi discepoli, è diventata altare e l'Eucaristia non è più stata il dono di Cristo ai suoi fedeli, ma la nostra offerta, il nostro sacrificio offerto a Dio. Il sacerdote offriva la vittima sacrificale, Cristo, a Dio per l'espiazione dei nostri peccati, eccetera, eccetera. Cioè, si è come rovesciato completamente la visione delle cose. E ciò è valso praticamente fino a Vaticano II, almeno per quanto concerne la Chiesa Cattolica, in cui si è ricordato il senso originale della liturgia cristiana. Non tutto certo è stato risolto con la riforma liturgica, si è comunque ritrovato con essa qualcosa dei primi tempi, ma nel contempo si sono creati nuovi nostalgici, ai quali sarebbe magari importante appunto ricordare l'intento che sta dietro all'Epistola agli Ebrei. Questo permetterebbe loro di capire che in una liturgia sobria e comprensibile c'è molto di più che nei fasti di certe liturgie di una volta, le quali magari esaltavano la gloria degli esseri umani e le loro formidabili capacità artistiche o tecniche, perché Dio ha mostrato che ha mostrato da tempo in Cristo che la sua gloria stava in un bambino coricato come fieno in una mangiatoia, pronto ad essere divorato. Oppure si è manifestato in un crocifisso esposto nudo alla derisione delle sue creature. Io credo che la lettera agli Ebrei sia stato scritto appunto per ripensare a questo. Grazie del vostro ascolto.